Signore, voglia benedire questo testo. Secondo libro dei Re, seguite attentamente la lettura, secondo libro dei Re, capitolo 1, Dio sia lodato. Dopo la morte di Acab, Moab si ribellò contro Israele. Acazia cadde dalla ringhiera della sua camera di sopra a Samaria e si ammalò. Allora inviò dei messaggeri dicendo loro: andate a consultare Baal-Zebub, dio di Ecron, per sapere se guarirò da questa malattia. Ma un angelo del Signore disse ad Elia il Tisbita: alzati, vai incontro ai messaggeri del re di Samaria e di loro. E forse perché non c'è Dio in Israele che voi andate a consultare Baal-Zebub, dio di Ecron? Perciò così dice il Signore: tu non scenderai dal letto sul quale sei salito, ma certamente morrai. Ed Elia se ne andò. I messaggeri tornarono da Acazia, il quale disse loro: perché siete tornati? E quelli risposero: un uomo ci è venuto incontro e ci ha detto: andate, tornate dal re che vi ha mandati e ditegli: così dice il Signore, e forse perché non c'è Dio in Israele che tu mandi a consultare Baal-Zebub, dio di Ecron? Perciò non scenderai dal letto sul quale sei salito, ma certamente morirai. Acazia chiese loro: com'era l'uomo che vi è venuto incontro e vi ha detto queste parole? Quelli gli risposero: era un uomo vestito di pelo, con una cintura di cuoio intorno ai fianchi. E Acazia disse: è Elia il Tisbita. Allora mandò da Elia un capitano con i suoi 50 uomini. Egli salì e trovò Elia seduto in cima al monte. Il capitano gli disse: uomo di Dio, il re ti dice, scendi. Elia rispose e disse al capitano dei 50: se io sono un uomo di Dio, scenda del fuoco dal cielo e consumi te e i 50 uomini. E dal cielo scese il fuoco di Dio che consumò lui e i suoi 50 uomini. Acazia mandò di nuovo un altro capitano con i suoi 50 uomini, il quale si rivolse ad Elia e gli disse: uomo di Dio, il re dice, fai presto, scendi. Elia rispose e disse loro: se io sono un uomo di Dio, scenda del fuoco dal cielo e consumi te e i tuoi 50 uomini. E dal cielo scese il fuoco di Dio che consumò lui e i suoi 50 uomini. Acazia mandò di nuovo un terzo capitano con i suoi 50 uomini. Questo terzo capitano di 50 uomini salì ed Elia e, giunto presso di lui, gli si gettò davanti in ginocchio e lo supplicò dicendo: uomo di Dio, ti prego, la mia vita e la vita di questi 50 tuoi servi sia preziosa agli occhi tuoi. Un fuoco è sceso dal cielo e ha consumato i due primi capitani con i loro uomini, ma ora la vita mia sia preziosa agli occhi tuoi. L'angelo del Signore disse ad Elia: scendi con lui, non avere paura di lui. Allora Elia si alzò, scese con il capitano e andò dal re e gli disse: così dice il Signore, poiché tu hai mandato dei messaggeri a consultare Baal-Zebub, dio di Ecron, come se in Israele non ci fosse Dio da poter consultare, perciò tu non scenderai dal letto sul quale sei coricato, ma certamente morrai. Acazia morì secondo la parola del Signore pronunciata da Elia e Ieoram cominciò a regnare al suo posto l'anno secondo di Ieoram, figlio di Giosafat, re di Giuda, perché Acazia non aveva figli. Dio sia lodato. L'assenza di Dio. Dio è assente. Acazia regna, prende il governo e prende il governo e dopo un incidente manda dei messaggeri, manda dei servi a Ecron, questa città, affinché venisse consultato l'idolo di questa città, Baal. Baal è un dio dei Filistei, è un idolo. Baal Zebel, dio principe. Dagli ebrei veniva chiamato Baal Zebub, dio delle mosche. Per disprezzare questo dio, addirittura in Matteo capitolo, nel Nuovo Testamento, è riferito addirittura a Gesù che operava miracoli nel nome di Baal-Zebù per offenderlo. Pensate che offesa. In questo periodo, questo re, questo governante, questo uomo che ha la responsabilità del popolo di Israele, manda a cercare lontano da Samaria un dio da consultare. Addirittura l'iddio dei nemici, l'iddio dei Filistei, il popolo per antonomasia nemico del popolo di Israele, quel dio che è un idolo muto, che non parla, che non può nulla, viene consultato. E attenzione, Acazia non lo consulta per chiedere guarigione, ma lo consulta semplicemente perché, dice la scrittura, per capire, voleva prevedere se la sua malattia fosse a morte oppure guarisse. Chiede questa consultazione. L'angelo dell'Eterno parla ad Elia. E dovete sapere che nella Bibbia, dal libro del Genesi e in tanti episodi, quando si parla l'angelo dell'Eterno che appare, che parla, c'è la convinzione, la mia, seguendo questi studiosi, che questo angelo dell'Eterno sia la seconda persona della Trinità che appare. Perché è chiamato angelo? Non perché Gesù è un essere creato, ma perché nella parola angelo c'è il suo significato, cioè messaggero. E Gesù che cos'è? È il messaggero di Dio, è il messaggero per eccellenza. Ogni volta che nell'Antico Testamento trovate l'angelo del Signore, dovete pensare che è una anticipazione della incarnazione di Cristo, Gesù, quando appunto nasce nel grembo di Maria Vergine. Dunque è un'anticipazione di quello che avverrà nel tuo testamento al compimento dei tempi. E l'angelo del Signore parla ad Elia e già qui c'è un segno della grazia, c'è un segno della misericordia di Dio che vuole parlare al popolo di Israele, dell'Iddio che è assente nella mente di Acazia, nel cuore di Acazia, che è assente nel popolo di Israele, ma che in realtà è presente perché lui è l'onnipresente. È presente in mezzo di noi. Mancano i ricercatori di Dio, nessuno lo ricerca, viviamo in una società atea, anche se si reputa religiosa, in realtà le chiese sono vuote, Dio non è cercato, sono cercati altri idoli e sono cercati con tutto il cuore altri idoli, altri svaghi, ma non l'Iddio vivente è vero. E Acazia con la sua mentalità in realtà è il riflesso e lo specchio di quello che viviamo oggi. Uomini che hanno escluso Dio dalla loro vita, uomini e donne che non consultano più l'Iddio vivente e vero, che non lo riconoscono ma lo hanno abbandonato. Non è così il caso vostro, il caso tuo, perché tu credi nell'Iddio vivente e vero, nel suo figlio Gesù Cristo, lo ami e lo cerchi perché ritieni che lui è, così è veramente, l'Iddio onnipotente vivente. L'Iddio assente, l'Iddio che non è riconosciuto. Acazia cadde, si fece del male, si ammalò e chi andò a consultare? Baal-Zebub. Dovete sapere che qualche anno prima Elia aveva già fatto una sfida, vi ricordate, sul Monte Carmelo? Aveva chiamato tutti i profeti di Baal e aveva detto: venite e facciamo una sfida, vediamo chi è il vero Dio. Se è Baal, vi mettete e seguite tutti lui. Se invece è Dio che io predico, allora dovete decidere, smetterla di zoppicare da due lati. Vi ricordate la meravigliosa sfida? Chiamano, arrivano centinaia di profeti di Baal, per farla in breve, loro cominciano a pregare, fanno un altare, mettono su questo altare un toro della legna, e la sfida era questa: l'Iddio che risponderà con il fuoco è il vero Dio. 10 anni prima era avvenuto questo con il padre di Acazia, era stato diffuso questo messaggio, era chiaro. Ma continua ad esserci la stolta, abominevole idolatria. Dove? Nel popolo di Israele. Nel popolo di Israele continua a esserci idolatria. Il Signore dovette fare un grande lavoro perché il popolo di Israele diventasse veramente un popolo monoteista, che crede nel solo unico Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, anche se ancora oggi non hanno riconosciuto il suo figlio Gesù Cristo, che un giorno riconosceranno, che un giorno riconosceranno, perché Zaccaria 10:12, se non erro, dice: un giorno riconosceranno colui che loro hanno trafitto. Alleluia, ci crediamo. E predichiamo e preghiamo per i nostri fratelli ebrei, affinché il Signore li salvi e li faccia riconoscere che Gesù Nazareno è il Figlio di Dio, Dio fatto carne, il Messia, il Cristo, l'unto di Dio. Signore, benedici il popolo di Israele affinché possa riconoscere che Gesù di Nazaret, il Nazareno, è il Messia. Dio assente, Dio che non è invocato, che non è onorato. Acazia è l'immagine della nostra società, come dice Romani, capitolo 1. Le perfezioni invisibili di Dio, la sua eterna potenza, si vedono chiaramente nel creato. Volete leggerlo con me? Puntate il dito su questi versi, seguite. Voglio sostenere ogni parola del messaggio con citazioni della Bibbia, con la Bibbia, perché la Bibbia si commenta con la Bibbia. Romani capitolo 1, verso 18. Comprendiamo perché poi scende ancora il fuoco dal cielo. In quella sfida il fuoco sull'altare di Baal non scende, scende il fuoco sull'altare dell'Eterno, dell'Iddio vivente. E tutti capiscono che Dio, l'Iddio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, l'Iddio vivente, ma ciò nonostante continua a regnare l'idolatria in Israele. Capitolo 1, verso 18, l'ira di Dio si rivela dal cielo contro ogni impietà e ingiustizia degli uomini, che soffocano la verità con l'ingiustizia, poiché quello che si può conoscere di Dio è manifesto in loro, avendolo Dio manifestato loro. Infatti, le sue qualità invisibili, la sua eterna potenza e divinità si vedono chiaramente fin dalla creazione del mondo, essendo percepite per mezzo delle opere sue. Perciò essi sono inescusabili, perché pur avendo conosciuto Dio, non lo hanno glorificato come Dio, né l'hanno ringraziato, ma si sono dati a vani ragionamenti e il loro cuore, privo di intelligenza, si è ottenebrato, si è accecato. E benché si sono dichiarati sapienti, invece sono diventati stolti. Perciò Dio, dice ancora, li ha abbandonati ad una mente reproba fino a commettere delle immoralità. Signore, salva. Il mondo oggi non ha riconosciuto Dio. Il Salmo cosa dice? Riconoscete che io sono Dio. Riconosciamo Dio, colui che ci ha fatti. Noi siamo suoi, siamo il suo popolo, siamo il gregge che egli pasce. Quest'oggi, mentre ascolti il messaggio di Dio, riconosci, riconosci, te lo chiedo nel nome del Signore Gesù Cristo, riconosci Dio e abbandona ogni idolo. Dio assente, Dio sostituito. Il re di Israele Acazia, che doveva essere un servo dell'Iddio vivente, vero, il creatore del cielo e della terra, che sostituisce l'Iddio vivente con un Dio morto, con un Dio, con un idolo che non può nulla, e manda dei messaggeri a consultarli, a consultarlo. Non solo lui è deviato da questa falsa idea, ma invita altri all'errore. Signore, abbi pietà di questa perversa generazione. La Bibbia dice in Giovanni: guardatevi dagli idoli. Guardatevi dagli idoli. Ce ne sono di vario genere e noi vogliamo stare molto attenti, perché possiamo abbandonare e sostituire l'Iddio vivente. Signore, abbi pietà. Alleluia. Idolatria, l'avarizia è idolatria. Si abbandona Dio per il piacere, per altri svaghi, altri divertimenti. Dio che viene sostituito, abbandonato. E io voglio domandarmi: è presente Dio nella mia vita? È presente nella nostra vita? E voglio invitare quanti ascoltano. È Dio vivente? Stiamo rivolgendoci a chi? Chi è il Dio della nostra vita? Signore, possa avere il primo posto, essere il re dei nostri cuori. Dio è il sovrano. E questo testo ci rivela la sovranità di Dio. Perché mentre mandano a Ecron all'iddio di Baal per consultare, ecco l'iddio vivente che manda l'angelo ad Elia: vai e rivelagli questo. Lui vuole sapere se la sua malattia avrà un epilogo positivo o una conclusione negativa. Vai e digli questo: tu non scenderai dal letto sul quale sei salito, per certo morrai. Vuole sapere la risposta? Dagliela, e dagliela non da parte di un idolo Baal-Zebub, ma dagliela da parte mia, che sono un Dio onnisciente, vivente, un Dio che sa il passato, il presente e il futuro della vita di ognuno di noi. Crediamo in questo Dio, amiamo questo Dio, serviamo questo Dio, proclamiamo questo Dio. Dio ci dia la grazia di essere degli ambasciatori di Dio. Dio è il sovrano. Dio ha i suoi servi. Chi era quell'uomo? Non lo conosciamo. Com'era? Era un uomo misero. Non era vestito di bisso, di porpora. Non era un uomo nobile. Come era vestito? Un pelo di cammello, una cintura di cuoio. Matteo capitolo 3, 14 dice: chi andaste a vedere? Chi era Elia? Un uomo vestito di pelo di cammello e una cintura di cuoio. Come Elia, così Giovanni Battista. E Acazia dice subito: è Elia il Tisbita. Allora lo conosci. Conosci l'uomo di Dio. E cosa vi ha detto? Ha detto questo, questo e quest'altro. E i messaggeri ripetono precisamente: guardate, il re Acazia viene messo da parte da questi messaggeri, loro fermano il loro cammino, quel povero uomo così vestito ha un'autorità di fermare quei messaggeri e di farli andare indietro. Perché gli uomini di Dio hanno l'autorevolezza di Dio stesso. E noi vogliamo essere uomini di Dio, in grado di fermare lo stolto cammino che porta all'idolatria. Signore, donaci l'autorevolezza e la potenza della parola di Dio affinché possiamo fermare il cammino stolto degli idolatri, perché non vadano più agli idoli morti e muti, ma che possano convertirsi dagli idoli all'Iddio vivente e vero. E noi vogliamo predicarlo, proclamarlo. Questo uomo vestito così ci dà l'immagine di colui che non è rivestito di potenza, di autorità umana, ma parla, predica, vive per la potenza dello Spirito Santo. Alleluia. Vogliamo essere così anche noi? Lo desideri, fratello, nel nome del Signore, sorella? È riconosciuta la sua autorità. Per ben 3 volte, o uomo di Dio, chi interpella quell'uomo lo chiama uomo di Dio. E voi vi domanderete, perché Dio ha colpito quel capitano con i suoi 50 uomini e delle persone innocenti, semplicemente perché seguivano il comando del re, sono stati colpiti dal fuoco? Il Signore aveva già precedentemente fatto scendere il fuoco dal cielo e Acazia non manda degli umili messaggeri, ma manda un capitano con 50 uomini, con l'ordine perentorio ad Elia di dirgli: scendi. In questo capitano, in questi 50 uomini, c'è l'orgoglio, c'è la presunzione, c'è l'arroganza. Acazia, benché ha ricevuto una prima dimostrazione che Elia lo ha fermato, non è un caso che lui abbia fermato il primo gruppo di messaggeri. Era una dimostrazione che Dio è veramente vivente. Ma non c'è forse Dio in mezzo ad Israele che tu devi andare ad Ecron a consultare un idolo? Ed Elia è la dimostrazione che c'è l'Iddio vivente. Ancora oggi c'è un popolo che dimostra che c'è un Dio vivente. E noi apparteniamo a quel popolo. E noi proclamiamo Gesù Cristo Dio vivente e vero. Alleluia. Acazia continua nella sua ribellione, nella sua arroganza. O uomo di Dio, scendi. E allora Elia dice: se sono un uomo di Dio, come voi dite, allora vediamo, scenda il fuoco dal cielo e Dio manda il suo giudizio. Perché lo fa? Perché lo fa Dio? La risposta è in Deuteronomio, capitolo 4, il verso 24. Il verso 23 dice: guardatevi dal dimenticare il patto che il Signore, il vostro Dio, ha stabilito con voi e dal farvi una scultura che sia immagine di qualsiasi cosa che il Signore, il tuo Dio, ti ha proibita, poiché il Signore, il tuo Dio, è un fuoco che divora. È un Dio geloso. Perché Dio manda il fuoco? È un capriccio di Elia? No, fratelli e sorelle, Dio, prima di essere un Dio d'amore, è un fuoco consumante, è un sovrano, è un giudice. È vero, fratelli? Lo riconosciamo così? Lui è il re dei re e il Signore dei signori. E noi non dobbiamo essere stupiti perché avvengono le cose negative in questo mondo, dobbiamo stupirci perché il Dio giudice, fuoco consumante, ci ha ancora lasciati in vita. È una grazia del Signore che non siamo stati interamente distrutti. Non dobbiamo essere stupiti perché arrivano i terremoti, i maremoti, perché i bambini muoiono, perché ci sono tante cose negative su questo mondo, arrivano gli incidenti più incredibili. Non deve stupirci questo, deve stupirci perché l'Iddio Santo non ha ancora bruciato l'umanità. Perché l'Iddio Santo ancora sta trattenendo il suo giudizio. E questa è la grazia di Dio in Cristo Gesù. E noi dovremmo essere consapevoli di questa tolleranza divina, perché possiamo sfruttare questo tempo, che è il tempo della grazia, il giorno della salvezza, e correre ai suoi piedi e umiliarci, come fecero il terzo gruppo di 50 persone. Questa è la parola di Dio, fratelli. Questa è la verità. Perché scende il fuoco dal cielo? Perché l'arroganza, la presunzione di Acazia, nell'arroganza di quegli uomini, non permette altro che il giudizio di Dio. E la Bibbia dice che se non ci ravvediamo, l'ira di Dio rimane su di noi. Voi non siete giudicati per, cosa dice Giovanni? Ma perché dalle mie parole? Ma perché avendo ricevuto la parola, voi l'avete rifiutata. Signore, aiutaci. E dunque continua questa arroganza in questi uomini e Dio li punisce. Il secondo gruppo va e Acazia che fa? Si umilia. Il secondo gruppo si umilia. No, aggiunge un'altra cosa. Mentre dice il primo gruppo scendi, il secondo gruppo, verso 11, uomo di Dio, il re, dice fai presto e scendi. Il primo gruppo aveva semplicemente detto scendi, il secondo gruppo dice fai presto, scendi. E il Signore manda un'altra volta il fuoco. Ma qual è il giusto atteggiamento che dobbiamo avere nei confronti di Dio? Ecco qui il terzo. E appena arriva questo uomo, voi dite, ma altrimenti faceva una brutta fine. Doveva risparmiare la sua vita. Fratelli, noi vogliamo risparmiare la vita. Vogliamo avere vita eterna. E questo uomo, il capitano, diventa un uomo secondo il cuore di Dio. Si butta in ginocchio, prega e si umilia e chiede pietà, misericordia. E che fa il Signore? Non manda più il fuoco dal cielo, ma manda l'angelo del Signore. E questo è l'Evangelo. Questa è la grazia di Dio, quella che ci ha permesso di essere salvati, fratelli. Quando l'uomo si umilia, quando l'uomo si converte dalla sua via malvagia, quando l'uomo confessa ed abbandona il suo peccato, ottiene misericordia. E la nostra vita diventa preziosa agli occhi di Dio. Alleluia. Il giudizio di Dio non è più su di noi, ma passa da noi a Cristo, il quale ha preso le nostre colpe ed è morto al nostro posto. Questo è l'Evangelo. E se tu credi in Cristo come il Salvatore che è morto per te sulla croce, ottieni misericordia. Ottieni misericordia. Alleluia. E in questa storia noi vediamo la grazia del Signore che converte i cuori, che cambia i cuori, che cambia il cammino e cambia il destino, fratelli. Quell'uomo, capitano del terzo gruppo con i suoi 50, hanno vita, sono risparmiati dal giudizio di Dio. E questo avverrà per tutti coloro che ricevono Gesù, il messaggero di Dio, la parola fatta carne, colui che parla da parte di Dio. E ascoltando Lui, se si ravvedono, si umiliano, si convertono dalle loro vie malvagie, ottengono misericordia. La scrittura dice, se non mutate, diventate come piccoli fanciulli, non entrerete nel regno di Dio. L'ira di Dio rimane su di noi, ma se ci convertiamo e ci ravvediamo, otterremo misericordia. Un testo importantissimo in Atti degli Apostoli, e concludo, capitolo 17, vi prego di leggerlo. Atti 17. Pensate a quello che ho detto riguardo all'idolatria. Questo testo ci parla di Paolo ad Atene, dove c'è l'Areopago, dove c'è una schiera di idoli, tra cui anche un Dio sconosciuto al quale si rendeva il culto e l'adorazione. E al verso 29 dice, del capitolo 17 degli Atti, essendo dunque discendenza di Dio, non dobbiamo credere che la divinità sia simile a oro, ad argento, a pietre scolpite dall'arte e dall'immaginazione umana. Dio dunque, passando sopra i tempi dell'ignoranza, questo passando sopra significa che Dio ha tollerato, ha pazientato, perché è un Dio paziente, lento all'ira, di grande benignità. Ora comanda, ora ordina agli uomini che tutti, in ogni luogo, si ravvedano, perché ha già fissato un giorno nel quale giudicherà il mondo con giustizia per mezzo dell'uomo, cioè Gesù, che egli ha stabilito e ha dato sicura prova a tutti, risuscitandolo dai morti. Alleluia! Ha ordinato, ha comandato che tutti in ogni luogo si ravvedano. E noi quest'oggi proclamiamo attraverso questo messaggio il ravvedimento in Cristo Gesù da ogni forma di idolatria, sia quella visibile fatta di statue e di immagine, sia quella invisibile e spirituale che si nasconde nei nostri cuori e nelle nostre menti, nelle nostre affezioni, nei nostri legami, nel nostro amore interno. Ogni forma di idolatria. E io per primo che predico questa parola chiedo: Signore, purificami da ogni forma di idolatria. Fa che la mia vita sia una vita profondamente ravveduta e che tutti possano riconoscere che io e te siamo uomini e donne di Dio, dell'Iddio vivente e vero, con l'autorità di Dio, con l'autorità della sua parola, in grado di fermare la stolta via degli idolatri, in grado di farli ravvedere e ritornare all'Iddio vivente, all'Iddio vero, al Signore Gesù Cristo, il benedetto in eterno. Alleluia, preghiamo il Signore insieme.